I giochi dell'armonia presenta.
L'amore senza fine. Catechesi di Don Fabio Rosini sull'inno alla carità. Settimo incontro.
Un caro saluto da Monia Parente, l'augurio di una buona Pasqua a tutti voi. Vi lascio all'ascolto della puntata che chiude la serie di catechesi che Don Fabio ha dedicato all'inno alla carità.
Arriviamo così all'ultima puntata di questo viaggio, in questo excursus all'interno dell'inno all'amore di San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, e ci fermiamo a un certo punto di questo inno perché sarebbe molto lungo, ancora ci sarebbe tanto da leggere, ma come inno in se stesso, come zona di testo dove c'è una forma abbastanza ritmica, abbastanza musicale di esprimersi, ecco, più o meno siamo arrivati alla fine e siamo quindi al versetto settimo e all'inizio del versetto ottavo. L'amore tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. L'amore non avrà mai fine. Ecco, questa parte qui, prima appunto di approfondire questo tema dell'amore che non avrà mai fine, non termina, è giocato su qualche cosa che fino adesso non era comparso. Che cosa compare qui? Questa ripetizione martellante, tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta, e per contro la carità non avrà mai fine. Ecco, nel greco è più accentuata questa contrapposizione fra questi due assoluti, tutto e mai. È il tasso d'assolutismo del discorso che è una cosa importante nell'analisi di un'oratoria, di una comunicazione, cioè bisogna sempre stare molto attenti a quanto viene usato questo mondo di avverbi, di aggettivi, tutto, ogni, mai, nessuno, assolutamente, tutto questo mondo qui, che è un mondo comunicativo che preme molto sull'ascoltatore, che in genere è un mondo aggressivo, dove si tende a dare un messaggio in maniera impositiva. Ecco, è chiaro che questi avverbi, questi aggettivi esistono, li usiamo, non c'è niente di male ad usarli, ma quando vengono usati molto, normalmente indicano una certa voglia di imporre il pensiero, imporre l'affermazione. E qui, in tutto questo inno alla carità da parte di San Paolo, questo è il punto in cui si sfocia in qualcosa che deve toccare questo argomento. L'argomento del tutto e l'argomento del mai. Vediamo un po' di capire. Se abbiamo detto che la carità è magnanima, benevola, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia ma si rallegra della verità, che è ciò che abbiamo visto fin qui, e dobbiamo capire qual è la durata di tutto ciò, l'intensità di tutto ciò. E dobbiamo capirlo attraverso questo riassunto in fondo che c'è in questo versetto settimo. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Dobbiamo un po' capire perché questi tutto, questa assolutizzazione che non c'è niente da fare, deve esserci a un momento nell'amore. L'amore non può essere una realtà relativa, condizionata, che è solamente sotto certe condizioni che possono essere soddisfacenti. No, deve essere appunto incondizionato. Ed è questo quello di cui si parla. Ma che cosa c'è di incondizionato nell'amore? che se viene offerto in maniera che non annette esclusioni, decadimenti, degenerazioni, deve restare fedele a se stesso. Ecco, ora dovremo un po' vedere questi argomenti, anche perché c'è una non piccola difficoltà nel capire esattamente che cosa è tutto e che cosa è mai nell'amore. Allora, la prima cosa che vediamo che l'amore fa in maniera totalizzante è tutto scusa. Oh, allora, è una traduzione. Noi dobbiamo cercare di rendere un termine. Il verbo che c'è sotto è il verbo in greco stego, che curiosamente è lontanamente parente della nostra parola tegola, che vuol dire copertura. In sé, appunto, vuol dire coprire, proteggere, trattenere, nascondere, e conseguentemente diventa sopportare, resistere. Perché viene tradotto con scusare? Perché in tutto questo campo semantico si sceglie una traduzione per dare un senso in una qualche maniera, perché chi ascolti possa trovarsi così nelle condizioni di cogliere subito. Allora, qual è il senso di questo verbo? L'accezione è trattenere qualcosa di indesiderabile, di pericoloso, e tenerlo fuori portata. L'esempio tipico è una barca che trattiene l'acqua da entrare, dall'entrare dentro e inondare. Cioè, è trattenere un pericolo. In sé, un'ottima traduzione sarebbe preservare da un pericolo. Così infatti la tegola fa, cioè la tegola copre dalla pioggia, copre dal sole, cioè copre, tiene, come dire, sotto una forma di protezione. Ecco, allora cosa vuol dire questa cosa qui? Cioè l'amore ha un atteggiamento che non smette di proteggere dai pericoli, da qualcosa che potrebbe rovinare, preserva da qualche cosa che sarebbe devastante, copre. In questo senso l'accezione della scusa è il pensiero: se non trovo una protezione per questa situazione degenera. Però obiettivamente la vecchia traduzione che diceva tutto copre, e che però non era facile capirla così nel suo senso più autentico, era però più esatta sotto il punto di vista letterale. Allora, l'amore sa continuare a mantenere le sue protezioni verso ciò che ama. Sa che ciò che ama è fragile, sa che ciò che ama è sotto una minaccia, quindi copre. È chiaro che però anche questo potrebbe essere, come dire, discusso come un'eccezione, perché in ebraico il verbo del perdono è il verbo coprire, il verbo kipper in ebraico, da cui il Yom HaKippurim, il giorno del gran perdono, che in ebraico è il giorno proprio dell'espiazione, il giorno del ricongiungimento, della ricostruzione del rapporto di alleanza con Dio, che era tutta una liturgia molto importante e sottolineata molto dalla lettera agli ebrei. Allora capiamo che c'è l'argomento della copertura del peccato. Ecco, è come se chi ama protegge dalla debolezza, dal peccato, colui che ama o colei che ama. Cioè l'amato viene protetto anche da se stesso, viene incoraggiato a non essere inondato dal suo male. E Dio ama così il suo popolo e copre il peccato e protegge dal peccato. Ecco, questo è ciò che viene fatto non una volta, ma sempre. Tutto copre, tutto scusa. E non ammette questo atteggiamento una dilazione, un'eccezione. Cioè sta sempre attento al pericolo del disordine, all'inondazione che l'altro può ricevere, può vivere. e quindi sta sempre in un atteggiamento di protezione verso colui che ama. Il secondo termine che viene usato, il secondo verbo, è tutto crede. Allora, di cosa stiamo parlando? A primo acchito noi potremmo pensare, stiamo parlando della fede, delle verità di fede? Sì, certamente, anche, ma non in un senso intellettuale o semplicemente di convenzione psicologico-mentale. No. Di fatto non è l'atto di fede astratto o il credulone che potremmo pensare qui è tenuto in ballo, no? Cioè, crede tutto, mamma mia, ma tu credi tutto, si potrebbe dire a qualcuno, è un atteggiamento superficiale, non evoluto, non dotato di senso della realtà. No, non è questo. Allora, pisteuo, il nostro importantissimo verbo, che in alcune parti del Nuovo Testamento, per esempio nel Vangelo di Giovanni, viene sempre usato per indicare l'atto di fede, mentre pensare non viene mai usato il suo termine astratto, la fede. La fede nel Vangelo di Giovanni, per esempio, non compare mai, compare l'atto di credere. Ecco, allora c'è qualcosa di profondamente dinamico in questo termine e infatti è credere, fidarsi in o di qualcuno. Cioè è un termine personale, relazionale. Cosa vuol dire? Siamo nel campo della fiducia, della lealtà, della fedeltà, della fede, della tenacia relazionale. Cioè essere persone che tengono fede, diciamo così in italiano, no? Si pone nella fiducia verso l'altro. Cioè è accordare una fiducia che apre alla parte credibile, cerca il vero, cerca il verace, il fedele, ciò che è degno di fede, dirà altrove lo stesso San Paolo. Allora, che cos'è questo atto? È come se io sto di fronte a un altro, abbiamo visto nel primo termine, e io lo proteggo sempre, e io credo sempre in colui che amo, in colui o colei a cui do il mio amore, cioè cerco sempre la parte credibile. Sto di fronte all'altro sempre pensando, e vediamo appunto questo termine, questo sempre, questo tutto, vedete, gli assoluti sono molto forti in questo linguaggio, per cui mi pongo in una condizione per cui qualunque cosa succeda, io comunque so che c'è in te una parte degna di fiducia. C'è in te qualcosa di profondamente bello, importante e vero che io credo. È molto importante che le persone non smettano di credere in noi quando abbiamo bisogno di crescere. Si cresce, per esempio, dalla fiducia paterna. Cioè, se i genitori non accordano fiducia, non credono un po' nei figli, i figli non si accordano fiducia a se stessi, non vengono su con una stabilità, una colonna vertebrale interiore che gli consenta di lanciarsi in atti grandi, in atti coraggiosi. L'amore crede all'altro, non smette di credere al bene dell'altro. L'amore, che peraltro tranquillamente noi possiamo vedere che tutti questi atti li fa Dio, cioè sono gli atti di Gesù Cristo, sono gli atti dello Spirito Santo, e il Signore Gesù comunque sempre crede che noi siamo un materiale lavorabile, che siamo cosa importante, buona e bella. Lo Spirito Santo non smette mai di bussare alla nostra porta perché crede che noi possiamo aprirgliela, perché crede che ciò che siamo noi è sempre qualcosa di credibile, è qualcosa per cui ti fare, a cui accordare fiducia, accordare una chance. L'amore tutto crede. L'amore non si fa smontare nel vedere il bene, nel vedere qualcosa di affidabile in noi, nel vedere qualcosa di affidabile anche in una persona che sta sbagliando. Altrimenti noi dovremmo cedere molte volte alla disperazione e molte volte dobbiamo credere più a qualcosa di recondito e invisibile che c'è nelle persone piuttosto che al mediocre visibile o al deludente visibile che noi possiamo avere davanti. Quindi a questa tenacia l'amore. L'amore continua a vedere qualcosa di credibile nell'altro. L'amore, a questo punto, vediamo, tutto spera. Ecco, che cosa vuol dire sperare e sperare tutto? Allora, sperare, noi dobbiamo togliere sempre questa patina di banalità dai concetti cristiani e purtroppo abbiamo fatto diventare la speranza un atteggiamento più o meno simile all'istinto di sopravvivenza, al desiderio di benessere o appunto di sopravvivere alle cose, per cui la speranza è l'ultima a morire e banalità simili. No, non è questo il punto. Allora, la speranza ha sempre un oggetto, nell'accezione appunto dell'uso neotestamentario. Non si spera così per sperare, anche se può capitare il fatto che ci sia la parola sperare, come in questo caso, senza che sia definito l'oggetto, però globalmente nell'uso neotestamentario e in San Paolo noi abbiamo che c'è qualche cosa che viene sperato. E è interessante che i pagani, cioè i gentili, coloro che non sono arrivati alla fede, nella prima lettera ai Tessalonicesi o nella lettera agli Efesini, sono definiti quelli che non hanno speranza. Ed è interessante nel libro della Sapienza, gli empi sono quelli che non sperano salario dalla santità. Allora, il punto è che l'oggetto è qualcosa che sta nel relazionale ed è collegato a Dio. L'oggetto fondamentale della speranza è la promessa. Il meccanismo promessa e compimento è legato dal filo rosso della speranza. Io ricevo una promessa da Dio e il mio credere a questa promessa diventa l'atto di sperare, cioè di scegliere le cose che sono coerenti con questa promessa ricevuta, ovvero sia muovermi in un orizzonte che è quello per cui io sto muovendomi come chi aspetta quello che va a succedere. Perché Dio mi ha promesso qualcosa. Noi dobbiamo capire la differenza fra la speranza e l'attesa. Sperare di avere un figlio non vuol dire aspettare un figlio. Aspettare un figlio è tutta un'altra cosa, il figlio già c'è. Ecco, la speranza non è l'agognare qualche cosa che mi capiti, speriamo che mi arrivi. No, no, è sulla base della promessa, che è già l'embrione di quanto io appunto spero, io arrivo ad avere ciò che mi è stato promesso da Dio perché già ne ho concretamente il marchio interiore per mezzo del fatto che ho ricevuto una promessa. Allora, c'è una promessa di Dio che noi non smettiamo di aspettare. Quindi bisogna capire, questo è un pochino legato al termine successivo, e qui dice tutto sopporta. Noi tendenzialmente pensiamo alla sopportazione paziente, all'opera di misericordia spirituale, che è sopportare pazientemente le persone moleste. No, più o meno il verbo che c'è qui è il verbo rimanere in un luogo, sottostare, rimango, persisto, sussisto, resto fermo, sopravvivo, aspetto, reggo all'urto, sostengo, stare in un posto oltre il momento stabilito o atteso. Mantenere una convinzione malgrado e di fronte alle opposizioni. Cioè, siccome io ho accolto una promessa, conseguentemente io sto nel posto dove questa promessa può essere attesa oltre ogni umana, normale, ordinaria condizione. e cioè l'amore crede alla promessa che c'è nell'altro e aspetta il compimento contro ogni disperazione, aspetta il compimento di quella promessa, aspetta il bene dell'altro, crede, quindi spera, quindi resta lì dove sta. Allora, proteggendo la preziosità dell'altro, l'amore crede al bene, sa che questo bene si compirà e quindi attende tutto ciò che deve succedere. E allora quindi arriviamo a questo termine. La carità non avrà mai fine. E compare questo mai. La carità non termina. Ecco, in realtà abbiamo questo senso di termine proprio, non avrà mai fine, ma l'espressione di questo versetto 8, la prima parte, dice che l'amore udepote, cioè mai, piptei. Pipto è il verbo cadere, fallire, degenerarsi, cadere da un posto più alto a una condizione più bassa. L'amore non si lascia degenerare mai, non cade, non si prostra, non si inchina ad una cosa più bassa, non cade dal trattenere, dal coprire, dal difendere, non decade dal credere al bene, non decade dall'aspettare il compimento di una promessa e quindi non decade dal persistere in un atteggiamento che veda tutte queste cose compiersi. Allora noi vediamo questa cosa qui, terminando questo tempo che sfocia nella Pasqua, questa realtà, il Signore Gesù è quello che ha compiuto l'amore perché è andato oltre il limite, coprire oltre il limite, credere oltre il limite, sperare oltre il limite, attendere e sopportare oltre il limite, perché non c'è termine all'atto di amare. Questo è di Dio. Questo solo Dio lo può fare. Questo è un atto che solo in Dio si può compiere. Questa è l'eternità, questa è la resurrezione, questo è l'andare oltre. L'amore è veramente lo Spirito Santo che entra in noi e ci dà qualcosa che non è umano, è di più, perché a noi non appartiene il tutto, il mai. Noi siamo poveri, il tutto non lo possediamo, non lo possiamo gestire e non potremmo dire mai farò così, mai cederò a questo, perché siamo così caduchi, così vulnerabili. Ecco, noi abbiamo contemplato Dio in questo inno alla carità, il suo atteggiamento, il suo non lasciarsi coinvolgere nel nostro male, ma puntare sempre al bene. Ecco, l'amore indica questo. L'amore ci guarda e ci copre sempre, ci protegge sempre, crede sempre in noi, spera sempre in quel bene che in noi andrà a compimento e quindi sopporta oltre ogni limite, perché non molla, non finisce, non decade, non si degenera, è sempre luminoso, è sempre per noi. Questo è l'amore di Dio per noi.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente ancora l'augurio di una serena Pasqua.
L'amore senza fine. Catechesi di Don Fabio Rosini sull'inno alla carità. Settimo incontro.